Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapounditalia.org e clicca Web Supporters. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.
Qui su di noi, sulla miraglia, la perla nera. E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene! E al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Partiamo! Bene, benvenuti a tutti, prima conferenza dell'anno di Casa Pound Italia Novara, argomento molto importante, sempre sulla bocca della classe politica, con molte parole e poche soluzioni. E ovviamente parliamo del lavoro. Purtroppo le soluzioni che vengono offerte ad oggi sono peggiori di quanto sia il male, perché abbiamo ben memoria della recente riforma Fornero e di quello che ha provocato. Esempio di questi giorni è anche la vicenda Electrolux, dove si chiede al lavoratore italiano di essere competitivo. Questo vuol dire lavorare di più, abbandonare i propri diritti per uno salario inferiore e concorrenziale con paesi del terzo mondo dove le condizioni sappiamo quali sono. Beh, oggi con la presentazione del libro Corporativismo del terzo millennio non abbiamo solo l'idea di presentare un sistema alternativo a questa visione del lavoro, ma abbiamo la pretesa di dire che questo sistema funziona ed è la soluzione a questa famelica crisi che sta attanagliando la nostra nazione. Questo perché il lavoro deve abbandonare l'idea di essere puro profitto, ma deve tornare a mettere al suo centro l'uomo, la nazione e lo Stato. Per cui lascio la parola a Federico De Petris, a Domenico Valerio Benedetti, scusa, e che sono due coautori di questo libro, e niente, lascio loro la parola che illustreranno il loro lavoro. Grazie.
Devo parlare qui dentro?
No,
ok. No. Grazie dell'invito a tutti. Faccio prima una piccolissima introduzione del testo, edito Il corporativismo del terzo millennio, edito dalla Aga Editrice, che immagino sia in vendita anche qui, che quest'oggi andiamo a presentare assieme a Valerio Benedetti, che è uno dei curatori, quindi non solo ha scritto un intervento, ma ha avuto anche la pazienza di correggere gli interventi degli altri, di dare suggerimenti agli altri, quindi ha curato il volume in tutti i suoi aspetti assieme a Filippo Burla. E niente, quindi inizierei io con un breve intervento per poi lasciare più spazio al nostro ospite, che si è fatto un sacco di chilometri da Francoforte per venire fino qui, ieri a Torino, oggi a Novara. E inizierei subito dicendo che i problemi di cui ha parlato Simone sono noti a tutti, no? La crisi economica che stiamo vivendo, il lavoro che non c'è in questa Repubblica che dovrebbe essere fondata sul lavoro, il lavoro non esiste, Vedo che la platea sono più o meno tutti i miei coetanei, quindi tutti noi siamo vittima di questo tasso di disoccupazione giovanile che è arrivato a livelli sconosciuti fino ad oggi, perché mai si è arrivato a questi livelli, nemmeno negli anni più bui del recente passato, delle crisi cicliche che ci sono state nel sistema economico italiano. Non si è mai arrivato a questo livello, però la prendo un pochino più alla larga prima di addentrarmi magari sui temi del lavoro, dove so perché conosco l'intervento di Valerio, perché l'ho già sentito ieri in anteprima, quindi so che parlerà del lavoro e avrà delle cose interessantissime da dire a tutti noi. La prendo un pochino più alla larga dicendo che questi problemi di natura, chiamiamoli così, economici, in realtà, a mio parere, hanno origine in un problema, trovano la loro origine nella mentalità che oggi è imperante non solo nella classe dirigente, che poi è un po' lo specchio della società, ma appunto in tutti noi. Cioè noi in 60 anni e più di democrazia liberale, democrazia parlamentare, siamo stati educati ad una sorta di impotenza. Cioè noi siamo abituati a pensare il sale della democrazia è la delega. Noi deleghiamo ad altri, mediante la partecipazione al voto, deleghiamo dei soggetti affinché questi tutelino i nostri e gli interessi della nazione. Ora, delegare significa vivere la vita politica passivamente, cioè limitarsi a un impegno di una decina di minuti per recarsi al seggio elettorale più vicino, mettere una X su un pezzo di carta, metterla dentro una scatola di cartone e sperare che il futuro possa essere migliore di quello che è il presente che ci tocca vivere. Questo vivere passivamente la realtà porta sostanzialmente da un lato, ed è qui che poi nasce il volume, nel confronto con il modello corporativo che muove da presupposti completamente diversi, ma anche qui lascio poi delego e vivo passivamente poi l'intervento di Valerio, perché so che poi lui avrà delle citazioni importantissime di una persona importantissima da proporvi.
Mussolini, ecco, subito. Svegliamo l'arcana.
Esatto. Voi lo potevi lasciare un po' di suspense per poi. Comunque, dicevo, c'è questo problema culturale di fondo. Possiamo fare degli esempi. Questa educazione all'impotenza che caratterizza la nostra società, caratterizza anche la società non solo italiana, chiaramente, ma dell'Europa. Pensiamo al caso dei Marò. La stragrande maggioranza dei cittadini italiani hanno sicuramente visto cos'è accaduto, quindi due soldati della Repubblica Italiana vengono sequestrati da uno Stato straniero, non voglio neanche citare il teatrino di averli fatti tornare e poi averli rispediti, facciamo finta che quello non sia successo, però vengono sequestrati due soldati italiani da uno Stato straniero, un movimento politico come Casa Pound Italia chiede che il governo batta i pugni sul tavolo, che chiede di essere di tutelare la posizione dei nostri Marò anche con azioni forti, perché la situazione è di stallo, siamo in balia della magistratura indiana, una cosa inconcepibile, eppure alla nostra proposta di dire ma battiamo un po' i tavoli, facciamoci sentire un pochino forti, facciamo vedere che non è che possono prenderci tutti così a male parole o pensare di avere a che fare con gli ultimi arrivati, ci relazioniamo con persone, e non parlo della classe dirigente, ma anche persone comuni, nostri concittadini, che dicono ma sai, come possiamo noi metterci contro l'India, 1 miliardo di abitanti, la bomba atomica? Ecco, questa è l'educazione all'impotenza. Questo è il guardare il futuro, il guardare la realtà come immodificabile e quindi doverla solo subire passivamente, costantemente, quasi affidandosi alla mera speranza che qualcosa possa cambiare, ma che se anche dovesse cambiare comunque non è dipeso dal mio attivismo, dal mio essermi messo in gioco, no, cambierà perché forse qualcuno mi ha fatto la carità, o forse non lo so, ma comunque dipende, è completamente indipendente dalla mia volontà. Noi viviamo quindi una realtà in cui è dominata da un livellamento completo, perché ovviamente dobbiamo essere dei consumatori omogenei e quindi le differenze vengono combattute, non c'è più spazio per le identità, tutti i concetti che vengono costantemente avversati. Ebbene, dobbiamo cambiare il registro. Se vogliamo risolvere i problemi, i grandi problemi economici, bisogna forse cominciare a parlare dei grandi temi culturali che caratterizzano, delle grandi problematiche culturali della nostra mentalità di oggi, cominciare a capire che non si può delegare ad altri la costruzione di un futuro, dobbiamo essere noi, cioè devono essere i singoli cittadini, le singole comunità organizzate, i lavoratori, devono essere le categorie produttive, devono essere i membri delle arti, delle professioni organizzate, quant'altro, deve essere la società in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi elementi, la società nel suo complesso deve capire che si può cambiare il futuro che c'è davanti a noi. Per farlo bisogna chiaramente scardinare un sistema culturale, politico, sociale ed economico che ad oggi avrebbe dovuto portare grande benessere, diffondere grande benessere fra i popoli europei, in realtà li sta uccidendo uno per uno. Oggi tocca a noi, è toccato alla Grecia, toccherà ad altri, toccherà alla Francia, toccherà alla Germania, toccherà a tutti, perché magari Valerio, che vive anche la realtà tedesca per vivere appunto in Germania, ho letto che il precariato, la lotta alla disoccupazione fatta in Germania in realtà è una precarizzazione dei giovani e dei meno giovani.
Non stanno poi così bene.
Esatto, quindi è una realtà ormai completamente diffusa, eppure noi continuiamo ad accettare passivamente questo sistema economico, politico, perché sostanzialmente ci hanno educato che non possiamo cambiare quello che è il futuro che ci aspetta davanti. Io adesso chiuderei per lasciare subito a Valerio la parola, perché so che risponderà alle domande di Simone, alle riflessioni di Simone, citando appunto Mussolini. E voglio solo fare una parentesi. Ieri, dopo che abbiamo fatto questa conferenza all'Asso, ho parlato con alcuni spettatori che erano intervenuti e riflettevo sul fatto che è forse la prima volta, una cosa particolare, che in una conferenza che abbiamo organizzato all'Asso di Bastoni si sia citato, non solo così tanto, ma si sia citato, perché prima non c'era mai capitato nelle altre conferenze di citare direttamente Mussolini. Una cosa un po' particolare, perché ovviamente Casa Pound Italia si rifà a un determinato movimento politico storico che ha avuto Mussolini nella sua guida, fondatore, guida, punto di riferimento principale, eppure in una nostra sede, o meglio, a Torino non si era mai fatto una conferenza in cui fosse citato direttamente il capo del fascismo così ampiamente e con brani diffusi. Quindi mi è molto piaciuto, quindi ti faccio il complimento, che non te l'avevo fatto ieri, perché è importante riprendere quel percorso che Casa Pound ha avviato di riattualizzare il fascismo, e per riattualizzare il fascismo bisogna attingere poi da quella miniera di saggezza, di conoscenze, di intuizioni che è stato il pensiero di Benito Mussolini, e che noi spesso, anche qui, forse anche noi vittima di un lavaggio del cervello costante che ci è stato fatto, anche noi nelle nostre stesse sedi, nei nostri stessi eventi culturali, ci siamo forse limitati nel citare Benito Mussolini, insomma, voglio dire. No. Lascio la parola a Valerio, grazie.
Allora, intanto ringrazio ovviamente la comunità novarese di Casa Pound Italia per l'invito, molto gradito, e che mi dà appunto l'occasione di poter parlare di un'opera che, su cui, insomma, cui abbiamo lavorato molto, in cui abbiamo molto creduto su questo progetto, appunto, editoriale, per diversi motivi. Intanto quello che, insomma, ha anche introdotto Simone, ossia questa crisi economica che sembra senza via d'uscita, ecco, ricominciare a parlare del corporativismo che invece ha saputo fornire delle soluzioni che tuttora per noi sono attualissime, per questo appunto il titolo Corporativismo del terzo millennio. E in seconda battuta anche per quello che dicevi tu, ossia perché il corporativismo, nonostante fosse un concetto centrale della cultura fascista del ventennio, è stato più o meno dimenticato o comunque trascurato nella cultura neofascista, quindi nel dopoguerra, come se fosse un qualcosa, forse un po' una compromissione con i poteri dello Stato prefascisti, quindi con i grandi gruppi industriali, con la monarchia, eccetera. Spesso si tendeva a esaltare più la socializzazione delle imprese, dandola come staccata da quella che era stata tutta l'esperienza sociale, economica precedente, appunto, del corporativismo. Invece, ecco, quello che abbiamo fatto noi invece è stato tornare, bypassare completamente, appunto, tutte queste incrostazioni successive alla guerra, appunto radicate purtroppo nell'ambiente neofascista. Siamo tornati direttamente alla fonte, quindi a Benito Mussolini, a Giovanni Gentile, a Ugo Spirito, insomma ai grandi che hanno cercato di edificare lo Stato corporativo, che era visto proprio come l'unica alternativa veramente radicale al mondo e all'ideologia liberale e anche marxista. Oggi ovviamente è più difficile parlare di marxismo perché è morto, però al tempo ovviamente il corporativismo era visto un po' come la terza via tra il liberalismo e il marxismo, comunque il collettivismo marxista. E è tanto più diciamo sconcertante il fatto che sia stato dimenticato in questi ultimi 60-70 anni il corporativismo, se pensiamo al fatto che Benito Mussolini, e adesso lo cito, disse in un famoso discorso del 1930: l'ordinamento sindacale corporativo, ripeterlo non è mai superfluo, è la pietra angolare dello Stato fascista, è la creazione che conferisce originalità alla nostra rivoluzione. Questi ordinamenti sono inseparabili dal regime, poiché lo identificano, lo differenziano, lo distaccano nettamente da tutti gli altri. Lo Stato fascista o è corporativo o non è fascista. Quindi parole direi chiarissime, ossia il corporativismo visto come la condizione proprio di possibilità della rivoluzione fascista, proprio perché ogni rivoluzione per essere tale deve essere sociale, quindi deve ribaltare tutti i rapporti di forza o i rapporti economici che sono ovviamente subiti come ingiusti. Però questo ovviamente con ricette che erano totalmente differenti dalle utopie collettivistiche marxiste che poi hanno prodotto, abbiamo visto tutti quali risultati. Però diciamo l'importanza del corporativismo è anche questa, cioè perché noi di solito pensiamo al corporativismo come un ordinamento economico puro, no? Che riguarda quindi specificamente l'economia. E questo non è del tutto vero, anzi in buona parte non è vero, perché come diceva anche Federico, cioè la cosa fondamentale è anche l'approccio culturale che si ha verso la vita e quindi verso l'economia, che è una parte di tutto il reale. Quello che sicuramente è vero è che il rapporto economia-politica viene totalmente ribaltato dal corporativismo e dal fascismo più in generale. Ossia, se oggi vediamo che la politica è al servizio dell'economia, ovviamente al tempo era tutto il contrario, è l'economia che è al servizio della politica, quindi al servizio di tutti noi, del popolo. E anche questo è un tema interessante che ci fa proprio capire, ci chiama anche a una chiarificazione, perché noi quando oggi sentiamo parlare di interessi corporativi nel linguaggio comune, ebbene si esprime un qualcosa che è totalmente in antitesi a quella che era appunto lo spirito del fascismo. Ossia oggi pensiamo a interessi corporativi come interessi economici puramente settoriali di una determinata categoria contro le altre o comunque contro lo Stato, quindi a difesa dei propri interessi, mentre secondo l'ottica corporativa fascista originaria, le corporazioni, in quanto appunto categorie di mestiere, erano tutte insieme chiamate a collaborare per il bene supremo, che era il bene dello Stato, quindi il bene del popolo, della nazione. Quindi già da questo Facciamo, come diceva Pound, chiarezza nelle parole per fare chiarezza nelle idee. E dicevo appunto che il corporatismo oggi è per noi attualissimo, proprio perché è l'unica alternativa radicale al liberalismo, perché tutte le altre ideologie che oggi sentiamo, insomma, sostenute dai diversi attori politici non si pongono in realtà come radicalmente alternativi appunto allo stato presente delle cose. E questo parte appunto da un dato culturale, che è quello che appunto richiamava Federico, ossia la concezione stessa che si ha della politica, che si ha dell'uomo, che si ha dello Stato, della nazione e del lavoro. Perché ricordiamoci sempre che l'economia non è una scienza matematica. Quando appunto, come dice anche Simone Di Stefano, quando sento qualcuno che mi dice tu non hai studiato l'economia, io metto mano alla pistola, lui sta dicendo una cosa in maniera molto brusca, ma come piace a noi del resto, ma verissima, perché l'economia non è una scienza matematica, non è una scienza esatta. Poi magari chiaramente gli economisti condiscono tutte le loro teorie con formule, equazioni matematiche astruse, se vogliamo, ma il punto è che l'economia è una scienza umana, deve partire da una concezione precisa di cos'è un uomo. Infatti si dice spesso, no, se voi pensate alla percezione stessa, no, dell'economia, no, quando per esempio si dice che instillare fiducia, no, porta di più l'uomo, comunque cittadini, a investire, oppure se c'è paura porta a disinvestire, perché chiaramente è tutto basato su quello, non è tanto l'equazione in sé. E le teorie oggi economiche si basano, quelle in voga, diciamo, si basano su una concezione completamente astratta di quello che è un uomo. Cioè tutte le teorie moderne economiche, in particolare quella marginalista, che è quella oggi dominante, si basano sul cosiddetto homo economicus, ossia una mera astrazione, perché pone come se ogni uomo badasse esclusivamente al proprio profitto, un uomo che faccia sempre scelte razionali nei propri acquisti anche quotidiani, no? O comunque quando si rapporta con la borsa, eccetera, eccetera, quindi un uomo che non è capace magari anche di sperperare il proprio denaro per passione o per altro, quindi un uomo che non esiste. Io adesso non so se voi avete mai incontrato al supermercato un uomo economico, io personalmente no, quindi cioè, si tratta ovviamente di qualcosa che non esiste. E però da questo appunto ci fanno sopra le teorie economiche, che poi ci stanno portando al fallimento. E ovviamente contro questa concezione puramente grottesca di quello che è un uomo, Mussolini stesso ovviamente si era, e anche tutta la cultura fascista si era messa in completa antitesi, e dice Mussolini appunto: l'uomo economico non esiste, esiste l'uomo integrale, che è politico, che è economico, che è religioso, che è santo e che è guerriero. Cioè questo è l'uomo secondo il fascismo e secondo appunto l'etica corporativa. È un uomo reale, che è capace anche di generosità, di eroismo. L'eroe chi è l'eroe? Non è soltanto il guerriero con la spada, no? E lo scudo. L'eroe è colui che dona se stesso per qualcosa di più grande. Quindi è partendo proprio da questo. Quindi se l'uomo è un essere che ha cultura e quindi ha una cultura differente, anche un uomo che si comporterà di conseguenza in maniera differente, e quindi anche il sistema economico può cambiare, può seguire altre direttive, altri principi. Quindi già partendo da questo capiamo che il paradigma di corporatismo non è mera, diciamo, utopia, sì, comunque non è un gioco ozioso da salotto, soprattutto anche perché se il neofascismo se ne è completamente dimenticato del corporatismo, invece gli studi della storiografia cosiddetta ufficiale, accademica, stanno rivalutando invece tutto quello che era l'ordinamento corporativo, quindi tutte le costruzioni sociali del regime. Infatti c'è un libro molto interessante che è uscito nel 2010, se non ricordo, di Alessio Gagliardi per i tipi della Terza, che mette proprio in luce come tutte le strutture corporative abbiano funzionato in maniera anche virtuosa e che abbiano accompagnato importanti cambiamenti della società italiana, e che poi anche nel dopoguerra e anche, insomma, anche oggi di certe intuizioni noi e di certi istituti possiamo ancora giovarcene. Pensiamo soltanto all'IRI, che fu appunto costruito e istituito all'inizio degli anni 30, che se non ci fosse stato lì difficilmente avremmo avuto anche il boom economico degli anni 60, questo è stato dimostrato. Quindi Quindi recuperare queste l'etica corporativa, comunque lo spirito corporativo, ha un senso proprio perché ci pone nelle condizioni culturali e non solo per poter trasformare una realtà che non deve essere più subita, come diceva giustamente Federico, ma che noi possiamo aggredire, una realtà che noi possiamo aggredire per cambiare finalmente il nostro futuro. E poi dicevo, quindi l'uomo, ecco, una diversa concezione dell'uomo e appunto, come introduceva anche Simone, una diversa concezione del lavoro. Che cos'è il lavoro per il fascismo? Cioè il ruolo del lavoro all'interno dello Stato corporativo. Beh, il lavoro è sempre stato, nelle ideologie egualitarie, liberali, marxiste, eccetera, eccetera, è sempre stato visto come una forma di dannazione, no? Quindi come sudore e fatica, come, oppure come una merce, ecco, secondo il liberalismo il lavoro è una merce che si può scambiare all'interno del mercato, no? Questa identità metafisica, attualmente impersonale, come se fosse completamente distaccata dalla volontà umana, quindi questo è il lavoro, una merce, ecco, quindi già Pound e prima di lui Mussolini e altri dicevano giustamente il lavoro non è una merce, perché è il lavoro che forma il capitale, non il contrario. Senza il lavoro umano non ci può essere il capitale, non ci può essere ricchezza. E c'è una pagina molto bella di un autore abbastanza sconosciuto, però comunque che aveva scritto per il dizionario di politica del PNF, che è un po' la somma del pensiero fascista, che dice che cos'è il lavoro per il fascismo e per il corporativismo più in particolare. Il lavoro appunto non è più fatica, dannazione, sudore, una forma di alienazione dell'uomo. Il lavoro in realtà è il trionfo dell'intelligenza e della volontà. E come anche Giovanni Gentile parlava dell'umanesimo del lavoro, quindi il lavoro come architrave di una nuova idea di civiltà, l'uomo che attraverso il suo lavoro dà dignità a se stesso e coopera per la potenza nazionale. Quindi un uomo che, quindi in questo senso il lavoro diventa un dovere più che un diritto, e un lavoro ovviamente fatto in determinate condizioni, non come gli schiavi che lavorano, no, in India, in Cina, ecco, tutto questo non c'era, perché ovviamente anche il sindacalismo fascista, che è stato molto, molto attivo, era riuscito a ridare dignità ai lavoratori italiani, in molti casi anche con riforme che oggi ci sogneremmo alquanto, quindi pensiamo a tutto l'apparato pensionistico, a tutte le tutele, c'erano dei dispacci molto belli di Mussolini al prefetto di Torino in cui diceva, dica al senatore Agnelli che vedere l'operaio che mangia vicino alla macchina di lavoro è uno schifo che noi non possiamo più accettare. Questa era la concezione del lavoro che si aveva appunto nell'etica corporativa, e appunto si voleva la civiltà del lavoro, ecco questa parola bellissima. La nuova civiltà italiana è la civiltà del lavoro, quindi il lavoro appunto, dicevo, come architrave di una civiltà politica, e noi lo vediamo nelle costruzioni dell'euro. Se voi pensate al Colosseo Quadrato, che è comunemente noto come Colosseo Quadrato, quello in realtà si chiama il palazzo della civiltà del lavoro, quindi un popolo di poeti, di artisti, di guerrieri, eccetera eccetera. Quello è l'idea di civiltà a cui noi ci dobbiamo rifare, appunto cominciando a riscoprire tutte le grandi opere del ventennio, tutti i grandi intellettuali, i grandi politici che hanno dato anche il sangue per questo, proprio perché, diciamo, è da lì che possiamo ripartire per cambiare questa situazione che oggi è veramente insopportabile. Quindi non più accettazione passiva di una realtà subita come in maniera tirannica, ma finalmente l'uomo che torna attraverso il proprio lavoro, attraverso il proprio sudore, torna a essere protagonista e padrone del proprio destino. Ovviamente ci sarebbe da parlare, ci sono, diciamo, dei punti che possono essere facilmente discutibili, perché poi non abbiamo voluto pretendere con questo libro di dare tutte le risposte, diciamo che poi le cose si costruiscono nel concreto, con il lavoro, nella realtà quotidiana, quindi confrontandosi con i problemi giorno per giorno. Però ecco, noi con questo libro abbiamo voluto, diciamo, sottolineare quelli che sono i cardini su cui noi di Casa Pound dobbiamo ricostruire questa nazione e, diciamo, fare la nostra rivoluzione, ossia, come dice il sottotitolo del libro, libertà, partecipazione e lavoro. Grazie.
Ma
io volevo solo aggiungere una piccola riflessione in aggiunta, se vogliamo, a quello che ha appena riferito Valerio, ci ha appena parlato Valerio. Cioè, noi dobbiamo anche capire, in questo i vari spunti che si possono trovare in questo saggio, dobbiamo anche capire che noi oggi viviamo un periodo di transizione importantissimo, nel senso che da un lato abbiamo assistito alla morte, al fallimento dei processi democratici. In che senso? Nel senso che oggi la democrazia non esiste più. Noi viviamo già in un periodo di post-democrazia, perché i singoli stati nazionali, l'Italia, non solo tra l'altro gli stati dell'Europa, ma tutti gli stati del mondo praticamente, hanno svenduto o svendono o la loro sovranità, hanno svenduto la loro sovranità nazionale. Quelli che la provano a difendere vedono che viene sempre più erosa da altri centri di normazione, di produzione, di diktat, di cui poi a cascata noi siamo coloro i quali ne subiscono le conseguenze. Mi spiego. Noi pensiamo all'Unione Europea come al nostro più immediato, l'esempio più immediato in cui possiamo appunto vedere quasi plasticamente lo svuotamento di qualsiasi ruolo e significato del nostro Parlamento nazionale, perché di fatto le scelte più importanti non sono più prese a Roma, ma vengono prese a Bruxelles, quantomeno quelle che poi finiscono con riguardarci direttamente. Le grandi politiche del lavoro, la politica monetaria e quant'altro sono tutte decise non più dai singoli parlamenti nazionali, ma sono decise da organismi che sfuggono completamente al nostro controllo, che non sono neanche i cui membri dirigenti non sono neanche selezionati per il tramite della procedura elettorale. Per questo dico che la democrazia non esiste neanche più, e viviamo in un periodo di post-democrazia dove non c'è più un centro di potere con una classe dirigente che sappiamo come viene selezionata, che sapevamo come veniva selezionata mediante appunto il procedimento elettorale. Oggi noi abbiamo una serie di centri di produzione di norme, che sono Bruxelles, ma possono essere alcuni grossi gruppi industriali, alcune grosse multinazionali, possono essere alcune grosse banche d'affari, possono essere alcune parlamenti nazionali di altre nazioni, possiamo pensare agli Stati Uniti, ma in un certo senso noi possiamo anche subiamo anche le conseguenze da ciò che viene deciso magari a Pechino, subiamo le conseguenze di ciò che viene deciso da organismi internazionali come l'ONU, subiamo le conseguenze di ciò che avviene nella borsa di Londra piuttosto che nella borsa di Francoforte, piuttosto che nella borsa di New York. Ecco, questa è una realtà nuova, complessa, molto articolata, di cui noi oggi dobbiamo capire, dobbiamo in un certo senso familiarizzare con questa nuova realtà, che è una sorta di enorme rete dove ci sono una serie di hub, di grossi nodi che inviano degli impulsi di cui noi poi siamo influenzati. Ebbene, noi dobbiamo cominciare a capire come funziona questo nuovo sistema, perché noi siamo abituati appunto a relazionarci con un sistema che non esiste più. Dobbiamo relazionarci con un nuovo sistema, e per farlo abbiamo bisogno di alcuni strumenti. E qua si provano a tracciare, in questo testo, si provano a delineare delle vie di fuga, piuttosto che degli approfondimenti, è un invito ad approfondire alcuni degli argomenti che sono stati qui trattati, proprio per cercare di fornirci, di attrezzarci di quegli strumenti che ci potranno permettere di affrontare l'evolversi dell'attuale situazione politica ed economica, perché ad oggi non ci sono ricette infallibili, qui dentro non ci sono le risposte a tutti i nostri problemi, però innanzitutto si evidenziano quali sono i problemi, che già è un primo passo. E il cominciare a dire appunto che fondamentalmente il nostro Parlamento nazionale è un sarcofago in cui si agita una sorta di cadavere, però già parzialmente putrefatto, significa che dobbiamo già guardare oltre quello che viene deciso a Roma, dobbiamo già guardare oltre a la piccolezza dei vari Letta, Monti e quant'altro, perché c'è una realtà molto più complessa dietro, e non sto parlando a scanso di equivoci, perché detto così potrebbe, non sto parlando di complotti, di cose particolari, non sto parlando dei famosi Bilderberg, sto parlando di cose reali, concrete, perché quando io dico che ci sono tanti centri di produzione di norme di cui noi poi subiamo le conseguenze, questi centri di produzione di norme possono essere in competizione fra di loro, possono essere anche in antitesi fra di loro, ma noi dobbiamo imparare a conoscerli, dobbiamo imparare a capire come relazionarci con questa nuova realtà. E in questo testo c'è l'invito ad approfondire anche questo percorso, che è un percorso difficilissimo, perché noi queste trasformazioni le stiamo vivendo. La morte della democrazia è un qualcosa che è stato accertato in un certo senso adesso che ne abbiamo ormai la manifestazione completa, del fatto che a Roma non si decide più nulla di importante, e anzi le decisioni che vengono prese, alla fine Roma è come se l'Italia si fosse trasformata in un grande comune, no? Quindi è mera contabilità quella che viene fatto a Roma, patto di stabilità 3%, dobbiamo stare qua sotto, ridurre un po' solo contabilità, non c'è politica, lì non c'è politica, quella è mera amministrazione, e quanto fa su scala più ristretta il sindaco di Novara, grosso modo è la stessa cosa, Roma fa la stessa cosa. Ecco, allora andiamo a cercare dove chi tiene, esatto, dove chi sta veramente muovendo i fili, o chi veramente in un certo senso quali sono quelle realtà che veramente incidono poi nella nostra quotidianità,
che poi appunto non vanno ricercati qualcosa di dietro le quinte o altro, spesso sono molto visibili, basta semplicemente guardare la luna e non il dito, perché comunque i grandi interessi, per esempio, che muovono i giornali nel dire certe cose, o le TV, sono cose molto visibili, cioè chiunque sa a chi appartiene Repubblica, chiunque sa a chi appartiene Corriere della Sera, il giornale, eccetera eccetera, basta semplicemente non farsi ingannare, non si parla ovviamente di gente di rinchiusa, sì, di rinchiusa chissà dove, c'è cioè gente che comunque è visibilissima all'interno del dibattito pubblico, all'interno delle istituzioni, insomma. Il problema appunto, quello che diceva giustamente lui, è che il Parlamento è completamente svuotato di ogni capacità di decisione. Questa è un'affermazione totalmente incontestabile, proprio perché i politici ormai, come diceva Pound, sono i camerieri dei banchieri, il che è verissimo, ma soprattutto sono ormai diventati i meri esecutori di interessi che sono ovviamente altri, comunque di altri gruppi di interesse, che sono quelli che ho appena citato molto velocemente. Ecco tutto qua, questo.
Non so se c'è qualche domanda. Così...
Sì, perché poi noi abbiamo fatto ovviamente interventi, insomma, in cui ci sarebbe molto da approfondire, però questo lasciamo anche...
Però preferiamo le domande...
Volevo far ascoltare un paio di notazioni. Quando parlo di interessi corporativi è perché hanno adottato l'anglismo della corporation,
Sì.
E qua non c'entra assolutamente.
Sì, corporation vuol dire quale... le operazioni. Sì,
esatto, qui le corporazioni, cioè, esistevano già in una forma che ovviamente non si chiamava probabilmente corporazione, ma già nell'antica Roma, e poi nel Medioevo erano proprio servite a portare, diciamo, gli strati lavorativi alla partecipazione della cosa pubblica. Quindi proprio chi comunque fa gli interessi delle grandi lobby, delle banche, cerca di diffamare quel termine.
Sicuramente, no, poi in ogni caso anche il corporativo,
cioè volutamente,
sì, no,
volutamente o meno, ma l'effetto è quello di adottare un anglismo per
sì.
E un'altra cosa, è interessante anche una frase di Mussolini, nella quale, perché ovviamente è lui che ha configurato questo tipo di sistema in quegli anni, che l'aveva abbastanza, diciamo, poi universalizzato, nel senso, come concezione. Lui diceva che, a chi lo accusava di non essere una democrazia, lui diceva che in Italia, e poi portava l'esempio anche tedesco, comunque per far capire in quei tipi, diciamo, di sistemi, nessuna forza privata poteva influire in maniera così, poteva sovrastare lo Stato nel governo della cosa pubblica, mentre invece diceva che lui chiamava giustamente nelle plutocrazie, le cosiddette democrazie liberali, sotto, diciamo, la copertura degli immortali principi dominava il capitale finanziario, quindi,
certo.
Cioè, chiaramente tutto scritto lì, quando uno legge molto più attuale,
certo,
oggi che allora.
Sì, sì. No, guarda, su quello, sul diciamo il concetto terminologico che tu hai citato, ti do ragione, appunto.
No, perché... è fatto volutamente, secondo
sì,
me.
Sì, sì, sì.
Cioè, beh, comunque la corporazione è un elemento che...
No, 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 appunto, perché proprio corporation...
si vuole distruggere la tradizione della nostra...
Sì, 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 no, ma poi...
italiano, no, no, diciamo, no, no, sistema no, che trova la sua tradizione.
Non lo contesto, però comunque... E poi, diciamo, aggiungendo appunto una postilla a quello che tu dici giustamente, cioè, anche durante il ventennio, praticamente c'è una produzione sulla, sì, sull'ordinamento sindacale corporativo che è immenso. Sì, infatti, cioè, è incredibile che durante il ventennio si parlava... Non d'altro che di quello, mentre il neofascismo quasi non se ne è parlato, quindi pure questo abbastanza, sì, esatto. E quindi anche là, diciamo, in quei 20 anni c'era stato tutto un dibattito, anche degli studi molto approfonditi sulla nascita e l'evolversi di questo fenomeno che era quello delle corporazioni, che però comunque si tendeva sempre a rimarcare la differenza che c'era tra il corporativismo fascista moderno e il corporativismo romano, medievale, eccetera, perché spesso erano comunque organizzazioni di mestiere, ci sono state da sempre, diciamo, quasi quando è nato l'uomo, però che erano completamente staccate dal corpo statale, o comunque non erano intese in senso armonico e collaborativo come durante il fascismo, e poi appunto il corporativismo fascista era un corporativismo in una società moderna, quindi una cosiddetta società complessa, no, esatto, però quindi...
È un sistema... che inserisce le corporazioni nello Stato.
Esattamente, esattamente, esattamente. Stato, mentre quello che prevale oggi appunto è bypassare completamente la cultura, appunto, l'etica corporativa fascista, invece rifarsi al cosiddetto termine corporativo per indicare appunto interessi settari di categoria, se non addirittura per rifarsi al termine corporation americano, come se uno parlasse di stato corporativo, potremmo, cioè un americano forse viene in mente tipo il governo delle multinazionali, non lo so, capito? Esatto. E poi sull'altro punto che tu hai parlato, giustamente su questo ci tenevo a dirlo, cioè che il corporativismo e il fascismo più in generale non sono una mera negazione della democrazia, cioè, ma quello che voleva il fascismo era proprio superarla dialetticamente, quasi, cioè dire che il fascismo non voleva, cioè andava contro la democrazia non perché voleva meno libertà, meno partecipazione, meno lavoro, ma era proprio perché ne voleva di più.
Inserito le categorie.
Esattamente, esattamente, perché quel concetto di partecipazione stessa, no? Cioè, appunto, per la democrazia è inteso in senso di delega, quindi come democrazia indiretta, quindi come il cittadino che esprime la propria sovranità una volta ogni 5 anni andando a mettere una X su un pezzo di carta, mentre secondo il corporativismo il cittadino doveva essere ogni giorno, doveva esprimere ogni giorno la propria sovranità, ovviamente in un sistema gerarchico, non immutabile, ma comunque un sistema gerarchico, doveva esprimere grazie proprio al proprio lavoro, e per questo il lavoro diventa il centro di un'idea di civiltà, perché attraverso il proprio lavoro, nella propria corporazione che è Stato, può esprimere nel suo piccolo la propria sovranità di cittadino e di Stato al tempo stesso. Sì, sì, anche perché poi, pure questo vorrei sottolinearlo, cioè anche il concetto di Stato per il fascismo è molto particolare, cioè lo Stato non è più concepito come un qualcosa di esterno all'uomo, cioè come una burocrazia. Noi oggi siamo abituati a usare il termine Stato per indicare appunto una burocrazia immensa, elefantiaca, farraginosa, che spesso viene avvertita anche come ostile nei confronti del cittadino, mentre per il fascismo lo Stato è stato etico, quindi è sostanza etica, cioè quindi, come diceva Gianni Gentile, lo Stato è in interiore omine, cioè nel nostro interno, cioè siamo noi, quando noi diciamo siamo noi lo Stato, oggi sembra una frase buttata là che potrebbe dire un grillino, però il concetto in sé non è sbagliato, cioè lo Stato siamo noi, cioè lo Stato esiste nella misura in cui siamo noi che lo facciamo vivere, attraverso le nostre scelte, attraverso il nostro coraggio, attraverso la nostra volontà. Per farvi un esempio concreto di cosa voglia dire Stato etico, vi cito al volo Giuseppe Bottai, che è stato uno dei più grandi, insomma, intellettuali fascisti, anche se poi ha avuto, diciamo, sì, diciamo, esiti abbastanza da infame, diciamo così. Però comunque è una persona di cultura raffinatissima. Lui, per spiegare cos'è uno Stato etico, diceva, parlando degli squadristi che marciavano su Roma nel 22, diciamo, diceva, gli squadristi marciando su Roma erano loro che portavano Roma a Roma, erano loro che portavano la nuova Roma al tempo, cioè al posto della Roma vecchia e raggrinzita, erano loro che andavano lì a portare uno Stato di cui loro erano già i cittadini. Cioè, in questo senso noi stessi siamo Stato, noi siamo lo Stato del domani, che se il nostro coraggio e la nostra volontà riusciranno, noi riusciremo a imporre quello che per noi già siamo oggi, anche a una comunità più ampia. Questo è lo stato etico che appunto non è, in cui appunto lo Stato non è più qualcosa di esterno, qualcosa di tirannico che ci governa, ma siamo noi stessi che attraverso la nostra sovranità che esercitiamo ogni giorno possiamo far vivere questo Stato, che appunto diventa lo strumento con cui forgiare il nostro destino.
Tra l'altro un'ultima cosa, sì, sì. Cioè il fatto che si parli appunto di primato della politica sull'economia è l'elemento proprio distintivo, ma è un elemento che fa parte proprio anche della stessa filosofia greca o della stessa concezione romana. Purtroppo è stata la modernità poi a sovvertire, la gerarchia attuale.
Sì, no, ma anche perché nell'età antiche, sì, esattamente, non era assolutamente avvertita questa differenza tra lo Stato e il cittadino, non sì, esisteva sì, proprio perché infatti se noi dovessimo tradurre in greco e latino la parola Stato non troveremmo una traduzione che un greco antico capirebbe. Lo stesso termine res publica è qualcosa di ben diverso, perché lo stesso termine Stato in realtà nasce nel Rinascimento come status rei publice, che poi abbreviato diventa status, quindi c'è la condizione della Repubblica. È così che poi nasce il concetto moderno di Stato, però al tempo Stato non si poteva tradurre, c'era il termine res publica o polis che indicava la comunità, che poi era fatta di persone, non era fatta ovviamente di burocrazia, perché non c'erano i grandi palazzi, ministeri, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che non c'era questo stacco forte come lo abbiamo, ovviamente lo avvertiamo noi appunto da dopo la Rivoluzione Francese, in cui lo Stato proprio emerge come appunto apparato burocratico, eccetera, eccetera. E quello che voleva fare il fascismo, il corporatismo più in particolare, era eliminare questo dualismo, come se tra Stato e individuo non ci potesse che essere una differenza, comunque un'inconciliabilità. Era proprio la grande sfida, era quella di riunire i termini individuo e Stato, era quello, la grande sfida del corporatismo era finalmente immettere i cittadini nella cosiddetta, come diceva Mussolini, nella cittadella dello Stato, cioè non più farli stare al di fuori, ma farli stare dentro e farli partecipare attivamente alla gestione della vita politica. Questa sarà la grande sfida che ovviamente poi per motivi che noi sappiamo non si è potuta concretizzare, però noi dobbiamo rifarci a quello. Altre domande?
Altre domande?
Io ho una curiosità più che altro, visto che tu hai parlato prima, noi siamo in una fase di post-democrazia, allora la curiosità è questa: dato che comunque sappiamo com'è la condizione attuale, tutto quanto, consigli vostri per muovere i primi passi per poter realizzare questa rivoluzione corporativa? Tra l'altro cito anche un breve saggio che ha scritto Lutilio Sermonti, che penso sia abbastanza interessante, che era la corporazione
come opzione di lotta.
Ecco, magari anche a ripartire da, dei consigli vostri, visto che sicuramente avete analizzato più nello specifico l'argomento, e a due livelli, ovviamente a livello statale, visto che comunque molte decisioni devono essere prese a livello statale, ma anche dal basso, perché Rutilio prendeva addirittura, lui diceva, bisogna farsi come degli alfieri, praticamente andare a parlare con le categorie sociali e cercare di farli cooperare, a creare dal basso le corporazioni. A tal proposito, ricordo anche comunque, come diceva giustamente Valerio, è vero che comunque esistono di per sé comunque questi collegi che oggi si chiamano collegi ordini professionali, che sono comunque due cose distinte rispetto a quello che intende il fascismo e come si attuano adesso, anche perché comunque i collegi professionali e tutto quanto sono forse più nell'ottica cattolica. L'ottica cattolica dice sì, li incorporiamo in un unico Stato, ma diventano tra lo Stato e i cittadini, corpi intermedi, appunto, mentre il fascismo voleva inserirli organicamente dentro lo Stato. Paradossalmente comunque gli stessi ordini professionali hanno, forse si saranno dimenticati i legislatori del dopoguerra, sono comunque enti pubblici, quindi in parte sono parte dello Stato, ma la differenza era che prima potevano legiferare, nel senso che i propri rappresentanti erano alla Camera delle corporazioni, dei fasci. Ovviamente adesso l'unico strumento che a quel livello può essere considerato per esempio la Camera Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che comunque non ha più potere legislativo, è solo una specie di consulta, nel senso che è consultivo delle due Camere, del Presidente della Repubblica, quindi si può definire, a mio avviso, un corporativismo amezzato, nel senso che esistono sì dal basso, comunque i collegi tutto, che derivano, è bene ricordarlo, forse si chiamano etaire greche, collegi obificium durante i romani, sì, le corporazioni medievali del Rinascimento, fino ad arrivare agli ordini professionali o collegi, e tali sono rimasti anche invariati durante il fascismo, strutturati gerarchicamente fino a proprio le corporazioni che erano dentro il Parlamento. Quindi in base a tutto questo, secondo voi quali potrebbero essere i primi passi da adottare? Perché comunque, dato certo, che penso che qui unanimamente pensiamo che siano dottrine realizzabili e necessarie quantomeno per salvare quantomeno la nostra Italia, ma sono anche teorie universali. Non mi ricordo, forse tu hai scritto che era il corporativismo era comunque un'idea universale, perché può essere applicata in ogni parte del mondo e anche a storica, nel senso che non è che si può applicare solo, non so, negli anni 30, ma si è adattata alle condizioni sociali, al contesto e all'epoca in cui si vive, può essere applicata. Faccio una citazione, per esempio, non so quanti di voi hanno letto il libro verde di Gheddafi, però timidamente ne parla di questa gestione in parte sia degli operai nella gestione delle fabbriche, quindi richiama la socializzazione, ma anche lui poi non l'ha attuato in Libia, però comunque c'era, diciamo, una specie di corporativismo che nei consigli di zona, che erano le municipalità, chiamiamole così, partecipavano alla gestione, non esistevano partiti finché c'è stato.
Allora, ti posso anche dire che negli anni 30 Roosevelt, sulla scia della Grande Depressione, certo, del 29, ha mandato i suoi tecnici di primo piano del New Deal a studiare le riforme fasciste. Questo per far capire anche qual era, diciamo, la profondità e la grandezza di queste riforme. Quindi il senso, sì, effettivamente, come dici giustamente, l'idea corporativa può essere applicata in diversi contesti e in diversi momenti storici, certo, purché ovviamente attualizzati. Certo. Non so se volevi rispondere tu nel partito, visto che te ne sei anche occupato.
Sì, la domanda è complessa.
Sì, è molto complessa. No.
Benissimo, l'analisi c'è, capire quali sono i problemi, quali sono i nemici da affrontare, però come si parte a livello nazionale, a livello dal basso, come in una città come Novara o anche nei paesini, negli agglomerati, uno può partire per creare i primi passi, perché sennò rimane soltanto, come dire, teoria.
Io credo che
pensiero e azione.
Io credo che la condizione attuale, cioè la realtà che oggi stiamo vivendo, dovrebbe orientare la nostra azione di antagonismo, se vogliamo, all'attuale sistema, nei luoghi di produzione industriale. Cioè oggi chi è più sotto attacco, paradossalmente, è la grande industria pesante del nostro paese. Lì dobbiamo andare a portare le nostre istanze, lì dobbiamo aprire un dialogo con i lavoratori, con la famosa vecchia classe operaia, che a mio parere non è mai esistita, però per intenderci, con chi svolge quel lavoro nelle attività produttive oggi sotto attacco. Ad esempio c'è il problema Electrolux, bisogna essere attenti alle dinamiche che si muovono all'interno del mondo del lavoro e provare a dare delle risposte. Chiude una grossa fabbrica, bisognerebbe occupare quelle grosse fabbriche assieme agli operai. Quelle sono le risposte, secondo me, di base. Allora, il problema però fondamentalmente è che noi possiamo prendere tutte queste tipi di iniziative, noi possiamo occupare le fabbriche, farle ripartire con i macchinari, cioè non l'occupazione di protesta, ma un'occupazione attiva, quindi attuare una socializzazione dal basso, concreta, reale, per evitare la chiusura di alcuni stabilimenti. Benissimo. La realtà però è che la nostra società, il nostro sistema economico è talmente complesso che qualsiasi azione noi possiamo prendere probabilmente nell'immediato, nel nostro piccolo, potrebbe apparire di primo acchito fallimentare. Sono quasi tutte fallimentari, qualsiasi le famose suggerimenti che dà Sermonti nel libro che hai citato, rischiano di rimanere lettera morta, perché anche nel fare una corporazione dal basso, io sono un panettiere, mi metto d'accordo con tutti i panettieri del mio quartiere, vediamo di contrattare i prezzi della farina assieme al produttore cerealicolo, non so, al mulino più vicino, eccetera, rischia poi di creare, di non essere efficiente dal punto di vista economico. E noi dobbiamo anche essere efficienti dal punto di vista economico, cioè la gente deve comunque poter avere il pane tutte le mattine tutte le mattine deve poter avere il pane, e quindi noi dobbiamo creare anche nella nostra lotta un sistema economico efficiente. Questo è il motivo per cui, se, a mio parere, i suggerimenti che dava Sermonti alla fine rischiavano di essere di non potersi attuare, perché di fondo non abbiamo avuto l'attuazione pratica, ma temo avrebbero potuto essere inefficienti quelle strutture corporative che si potevano concretizzare. Per cui, a mio modesto parere, l'unica cosa che si può fare oggi, al di là dell'azione che ha sempre ragione, qualsiasi sia, anche se poi improduttiva, anche se non dobbiamo poi scadere nel mero presenzialismo che poi è un po' fine a se stesso, no? Però l'azione da un lato ha sempre ragione, quindi qualsiasi tentativo di modificare la realtà circostante è un esercizio della volontà, ma è anche un modo di far vedere agli altri che si può fare qualcosa. Ma la grande battaglia è poi sicuramente culturale, cioè qui è un problema di mentalità, qui è un problema umano, è un problema di uomo. Cioè, l'homo economicus non esiste, ma di fatto lo stanno creando,
sì,
e questo è il grosso problema. Quindi noi dobbiamo andare a fare un'azione culturale, questa secondo me deve essere la cosa prioritaria. Non abbiamo i mezzi per poter incidere, o come suggeriva Sermonti, nel creare strutture corporative dal basso, perché lì è dove si è incartata poi la stessa pubblicistica marxista degli anni 60. Cioè, gli stessi marxisti si sono resi conto che l'operaio non è nient'altro uno che cerca solo di arricchirsi e di poter mettere da parte quanto di più per poter raggiungere un livello di benessere superiore, e quindi non c'è una vera coscienza di classe. Se noi facciamo un'azione dal basso, ci mettiamo tutti d'accordo con i panettieri, si rischia di creare che cosa? Un cartello che cerca solo di, alla lunga, magari avvantaggiarsi sulla concorrenza. Allora, se questo è l'uomo con cui noi ci dobbiamo raffrontare, qualsiasi nostra azione è destinata a fallire per essere riassorbita all'interno di questo circolo vizioso. Dobbiamo essere noi a creare un uomo nuovo, ma per creare un uomo nuovo dobbiamo ricreare noi stessi, quindi ripartire da noi stessi. Ad oggi non vedo grossi altri spazi di manovra, sembra quasi una dichiarazione di impotenza, come,
sì.
come facevamo.
Però comunque la tua domanda, diciamo, ha anche bisogno di una risposta anche concreta, giustamente, perché, diciamo, come dicevo all'inizio, noi non abbiamo voluto fornire tutte le risposte, perché altrimenti sarebbe stato un mero esercizio intellettualistico che non sarebbe servito a nessuno. Però diciamo che nel libro, soprattutto nella seconda parte, che prende di petto più direttamente i problemi economici, proprio anche territoriali, noi abbiamo dato, diciamo, degli spunti da cui si potrebbe ripartire. Per esempio, nel contributo di Filippo, lui legge il programma di Casa Pound Italia nei suoi punti che sono, diciamo, più specificamente corporativi, potremmo dire. Quindi lui, per esempio, parte da quella che si può chiamare la partecipazione sociale al bilancio, no? All'interno dei comuni, o comunque la creazione di una camera municipale delle associazioni. Quindi, però, dovrebbero essere, quindi questo appunto a livello più territoriale, eccetera eccetera, quindi però dovrebbero assumere una funzione non più soltanto consultiva come oggi, ma dovrebbero assumere anche una funzione deliberativa, quindi, cioè, poter legiferare sostanzialmente.
Posso fare un inciso? Questo lo so, nel senso, infatti, sì, più mi interessava dal punto di vista municipale, perché è dove comunque uno può, comunque in minima parte, certo,
si
può
fare
come si comanda, allora si fa questo discorso.
È chiaro.
Apro un'altra parentesi e poi la chiudo, non voglio fare digressioni. La debolezza forse dell'opera di Rutilio è che lui dice: facciamo le corporazioni, però non accenna di inserirle nello Stato, nel senso, è soltanto una lotta di base. Quindi
sì, diventano dei cartelli, dei cartelli.
Come adesso gli ordini professionali, sì, che non ha, io sono iscritto a un ordine professionale, non ha possibilità di andare veramente in Parlamento e dire: cazzo, facciamo, perdono il francesismo, facciamo una legge che è settoriale per questo. Ma c'era anche lo scopo del corporativismo, è che la lotta sociale, tra virgolette, o comunque la lotta di categoria, era dentro lo Stato, ma era una lotta positiva, non disgregatrice come adesso con i sindacati,
esatto,
lo Stato eccetera. Chiusa questa digressione, dal punto di vista municipale c'è questo piccolo problema, perché già, nel senso, io, sì, ho provato a studiarlo e tutto, è la legge, nel senso che l'ordinamento italiano vieta, per esempio, in comune, si parlava di camera comunale, sì, delle associazioni, vieta al di fuori del consiglio comunale, solo il consiglio comunale, quindi un organo eletto con i politici, di legiferare, quindi rimane solo consultiva. Proprio se uno vuole provare a fare questo, del tipo, si era pensato per esempio una consulta corporativa dove mettevi, non so, più che i panettieri, che è troppo settoriale, mettevi, non so, i commercianti, le associazioni, e altre, non so, noi abbiamo i contadini, eccetera. Il problema è che comunque, per forza, sono consultive. Se anche il sindaco, che è la più alta carica, dovesse provare a fare questa cosa qui, che prova a legiferare, arriverebbe la prefettura e dice no, tu in base alla legge non puoi, e quindi succederanno dei problemi. Quindi è un problema forse anche alla radice. Infatti la mia domanda era anche questo: cavolo, ci sono queste maglie che ci ingabbiano, e anche volendo e potendolo fare, la legge nazionale ti va proprio contro.
No, quello sicuramente, lo so, purtroppo è proprio per questo motivo che la battaglia per adesso prioritaria è quella culturale, comunque cominciare a riparlare di queste cose, e soprattutto cioè convincere la gente che questo mondo di merda, passatemi il termine, non è il nostro destino, cioè non è per forza necessariamente il nostro destino. Questo è quello che dobbiamo ovviamente fare. Poi è chiaro che, come dici giustamente tu, ci sono un sacco di maglie cui è difficile districarsi, però è possibile anche ripartire, no? Nelle piccole realtà imprenditoriali, anche a una gestione diretta, no? Dei lavoratori. Esatto, cioè comunque anche il alcuni già lo fanno, anche se non sono specificamente fascisti, però
nel libro, scusa se ti interrompo, prego, prego. Nel libro nella prefazione al libro di Sermonti scritta da Dinolfi, sì. Fa un'osservazione molto interessante ad Dinolfi, che io ho avuto modo di leggere, ma ne ero sempre stato convinto, proprio perché nel nostro ambiente poi spesso si è focalizzata l'attenzione sulla socializzazione, lasciando poi da parte l'esperienza corporativa perché non è stata più ritrattata. Però bisogna stare attenti, perché la socializzazione di per sé non è un qualcosa di antagonista al sistema capitalistico. La Volkswagen è una società socializzata, eppure è il più grosso gruppo industriale automobilistico. Quindi va bene la partecipazione agli utili dei lavoratori, ma deve entrare all'interno di un quadro, di una cornice statale, che o è corporativa o se no è capitalismo, perché è semplicemente un modo di organizzare la produzione, diventa quel punto. Per cui forse non basterebbe nemmeno convincere gli imprenditori a socializzare gli utili per scardinare, per
no,
scardinare
che poi, appunto, anche il sistema. Questo va detto in maniera molto...
Qui è morto tutto, vabbè.
Comunque, vabbè, in maniera molto certa dire che anche...
Qui si è spento, non so, è tutto a posto.
No, comunque diciamo che il punto fondamentale della socializzazione delle imprese non era tanto la partecipazione agli utili, questo va detto, perché comunque anche in caso di utili, diciamo, maggiori, in ogni caso la ripartizione porterebbe... Non chissà quali migliorie in busta paga. Quello che veramente era centrale nella socializzazione delle imprese e anche nell'etica corporativa più in generale era il fatto che tutti i lavoratori potessero partecipare alla gestione dell'impresa, quindi vedere l'azienda, l'impresa come una comunità, in questo senso, è quello, cioè in questo senso allora il lavoratore, o meglio il produttore, diventa artefice del proprio destino, no? Quindi partecipando direttamente alle decisioni, era quello, diciamo, su cui si giocava tutto, no? Sia a livello culturale che a livello poi concreto. Quindi ecco, su questo ci tenevo a dirlo. E poi appunto la partecipazione all'utili, cioè, è semplicemente una conseguenza, non è quello il punto centrale. Infatti chi parla di partecipazione sempre puntando sugli utili, e qui non sono d'accordo.
No, sia gli utili che la gestione.
Sì, sì, però gli utili diventa appunto un di più, perché poi il fatto è che è successo proprio nella Mitteleuropa, o comunque nei paesi scandinavi, che appunto ha fallito poi questo progetto appunto della ripartizione degli utili, perché poi chiaramente uno si faceva esatto
questo, i limiti anche di questo, esatto, tipo come dire ti do lecca lecca ma sta buono,
sì sì, oppure quello là che fa semplicemente gli straordinari per avere, esatto, cioè, per avere, esatto, più quei 100 euro più al mese.
Infatti,
cioè,
una cosa che paradossalmente emerge anche dal libro sulla parte della socializzazione, sì, che dice paradossalmente in America forse è quello che più si è avvicinato a questo, perché gli operai hanno dovuto, per la crisi della fabbrica, comprare le azioni, quindi gli operai sono i padroni, quindi la cogestiscono, sì, loro, sì, e non è come in Europa, patria della socialdemocrazia, del pensiero, sì, sociale, sì, eccetera, che si è realizzato questo, sì, sì, perché è diventato solo una chimera, anzi soltanto una cosa per tenere in alcuni casi buoni gli operai.
Sì, sì, esattamente, invece cioè, il concetto corporativo è totalmente il contrario.
Certo,
cioè,
certo, fai bene. Poi diritto, poi parlava appunto della corporazione proprietaria,
sì,
andava oltre, diciamo,
sì, sì,
cosa.
Sì, sì, anche se ovviamente le accuse di bolscevismo erano
all'interno,
francamente, sì, soprattutto nelle zone, sì, più moderate, ecco.
Certo.
da parte degli Einaudi, cioè così, certo così, insomma, quindi io non l'avrei preso come un insulto, ecco, prendersi dal bolscevico.
Però secondo me, poi correggetemi se sbaglio, comunque già che comunque avere, in parte non sono pienamente corporative, in parte non sono pienamente socializzate, ma avere un qualcosina anche sì anche nell'azienda di ripartizione almeno degli utili, poi la battaglia dopo è farli anche cogestire l'azienda, o anche avere delle municipalità, queste assemblee o camere corporative, anche se sono, come dire, non legislative ma consultive, comunque una buona base di partenza piuttosto che il niente, perché il 90% è il niente, sono veramente pochi i casi in cui veramente le categorie sono organizzate, quindi sì, anche se sono organizzate c'è un lavoro in meno, per parafrasare Sermonti, quindi non c'è da fare lo sbattimento di come dire corporale, ma si parte da quel presupposto, anzi secondo me bisognerebbe fare l'alfiere di andare lì e dire benissimo, il corporatismo è questo eccetera eccetera, si parla del lavoro come dovere sociale eccetera, cioè si parte da queste basi. Secondo me.
Sì, sì, no, ma poi è chiaro che poi sì.
Bisogna vedere se le persone che sentono questo messaggio sono in grado di recepirlo oppure no. E questo è il grande problema.
Sono dubbioso.
E questo è il grande problema.
Anche la nostra società ha ridotto il cittadino, l'italiano.
Però visto che noi non siamo scettici, insomma, agiamo ogni giorno.
Beh, comunque se uno semina, magari non tutti i semi produrranno, ma qualcosa lo dovrà pur produrre.
Sì. Pessimismo della ragione, ma ottimismo della volontà, quello sempre. Sono altre domande?
Ci sono altre domande, direi che andiamo in chiusura, per cui... Vabbè, ringrazio la partecipazione, ringrazio i nostri ospiti Valerio e Federico per il loro lavoro, innanzitutto che hanno svolto con questo libro e per essere venuti qua i nostri ospiti. Beh, per cui direi che concludendo, quello che è uscito concretamente oggi è che la rivoluzione non è un bisogno ma è un dovere per tutti. Grazie.
Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca Web Supporters. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.